quaresima, 40 giorni, una parola che suscita profondi ricordi chi ha una certa età, parola che suscita profonde emozioni interiori quando si facevano le stazioni quaresimali. Io ne ho fatte parecchie quando ero ragazzino con i miei vescovi, il vescovo che per 40 giorni visitava tutte le chiese della città per quel insegno di penitenza con la croce. Quaresima è chiamato nella liturgia tempo forte, insieme all'Avvento, tempo di scuotimento interiore. Intorno a noi la Quaresima non esiste. Il mondo, tra virgolette, non ci capisce, non se ne intende, non gli interessa. Ma noi che siamo cristiani, noi che abbiamo una fede in Cristo Gesù, noi che abbiamo nella vita lo scopo della santificazione personale come piena realizzazione dell'uomo, non ci interessiamo alla Quaresima. È un tempo di gioia, anche se i paramenti sono violacei, ma oggi va di moda. Vedo tutti in viola, le donne, io, cravatti viola, rosso viola, ben venga il viola. A me non piace, io preferisco il colore vivo e sgargiante. Perché la Quaresima non è tempo di tristezza. Ma ce lo dice Gesù, quando digiuni non apparire con il volto sfigurato, mostrati gioioso, profumati il capo, che nessuno si accorga del tuo sacrificio. Perché se tu vuoi la lode degli uomini, l'avrai, ma non avrai la lode di Dio. La Quaresima è tempo di maggior preghiera, di contatto con Dio, di desiderio di Dio nella tua vita. Quaresima, tempo di eliminazione delle sciocchezze, delle fatuità, delle vanità nei nostri comportamenti. Quaresima, tempo di revisione delle proprie idee e del proprio modo di agire. Quaresima, tempo di conversione, ecco la bella parola. C'è una parola greca che significa profondamente cambiamento interiore, cambiamento di mente, si chiama metanoia, cioè al di là, vai al di là delle cose umane, rientri in te stesso, nelle tue profondità, per dar nuova vita, vitalità al tuo essere, che riprende vita. Quaresima, tempo di pacificazione con te stesso, con gli altri, con Dio. Quaresima, tempo di desiderio di libertà. Quaresima, tempo di liberazione dai nostri eterni faraoni che ci schiavizzano. Che tristezza, amici, intorno a noi. Io ho in mente quei genitori che questi giorni si sono trovati con i carabinieri in casa, con i figli su YouTube, con la querela da parte dei genitori di alcuni ragazzi, tutti minorenni, schiavi. Ragazzi giovani, schiavi. Signora, l'ha visto suo figlio? Io YouTube, cioè che è YouTube? Ah, lo sa quel che è, ma il suo figlio lo sa quel che è. Abbiamo visto, signora, vi sbagliate, mio figlio non è così. Ma signora, ma nessuno sa, non sa che suo figlio è su YouTube. L'hanno sequestrato il video. Ma siete tutti matti? Che tristezza. Poveri genitori. Sbattuti su tutte le cronache del mondo per figli stupidi, cretini e delinquenti. Poveri genitori. Io non voglio sapere se parte della colpa è la loro, dell'educazione, non lo so, io so il fatto, avranno anche loro le loro grandi responsabilità, quella mamma che si è vista recapitare la notizia che sua figlia dodicenne si prostituisse per ricaricare il telefonino. Ci dove? A Vancouver? No, a Perugia. Qui vicino a noi. Amici, è follia collettiva. Quella ragazzina 14enne che già ha già fatto 4 aborti, che va con il fratello per 10 euro per ricaricare il telefono. Dice, ma Don Ignazio, ma sei matto? Ma non vi racconto lei, io stanotte ho dormito bene, vi racconto cose, genitori che mi ascoltate, io mi sento rabbrividire in questo momento, sento l'amarezza del fallimento della famiglia, di queste famiglie, di noi tutti, perché quando un ragazzino o una ragazzina così piccola sbaglia così gravemente, e dietro c'è tutto un processo da vedere, da rivedere. Ma com'è che questi figli sbattano? Si prostituiscono, spacciano, ma com'è sta storia? Sono tutti schiavi, schiavi di tutto, dell'alcol, del sesso, della droga, dell'egoismo, della fatuità. Amici, altro che quaresima. Qui ci vogliono 3 quaresime di fila per recuperare i valori e il senso della vita e della dignità umana. Genitori che mi ascoltate, educatori che mi ascoltate, che momento difficile che stiamo vivendo. Non siamo superficiali nel dire è sempre stato così. No, non è stato così sempre. Io sono al termine della mia vita, non era così quando ero bambino io. Non ho visto mai questo mondo così corrotto, non l'ho visto mai così. Sì, io sono stupido. Io il mare l'ho conosciuto da bambino, da 6 anni che lo conosco il mare, sulla mia pelle. Ma non questo male. Genitori, ma non rabbrividite. Ma genitori, ma non avete paura di questo incombente futuro, di questo vuoto che avanza, distruggendo dall'interno le nostre coscienze, distruggendo l'unità familiare. Amici, ma com'è possibile? Ma come mai? Semplice. Siamo diventati schiavi in nome della libertà. Quella libertà che noi abbiamo cercato, che abbiamo perseguito, è diventata libertinaggio, è diventata libertà libertaria assassina, che tutti ci coinvolge. Se i giovani falliscono, non c'è futuro. Tutti, io, voi, dobbiamo batterci il petto. Abbiamo sbagliato. Dove? Abbiamo sbagliato. Una vita senza valori spirituali, senza valori morali, non è vita, è vita da cani. Avete sentito oggi Gesù? Aveva fame, e sfido io dopo 40 giorni. Immaginate la fame di Cristo dopo il digiuno. Il demonio si insinua e gli dice, di che queste pietre diventino pane, figuratevi. Con quella fame nel corpo, Gesù cosa fa? Respinge la tentazione con l'arma di sempre, la più efficace, si appella alla parola di Dio. Sta scritto. Amici, quella parola che ci libera dalla schiavitù, quella parola che illumina il mio e il tuo cammino, quella parola che è parola di vita eterna, quella parola che abbiamo accantonato nell'ultimo scaffale, se ce l'abbiamo lo scaffale, quella Bibbia chiusa nel cielo fa l'impolverato, fratello che mi ascolti, quella Bibbia lassù non ci sta bene, tirala giù, spolvera, mettila sul tavolo della tua cucina, della tua sala, aprila con i tuoi figli, la luce di Cristo ti illuminerà. Quelle parole entreranno come una spada tagliente dentro il tuo cuore che sanguinerà, perché malato quella spada ti guarirà. Apri la parola di Dio, più dolce del mele, di un miele stillante, più luminosa di tutta l'armonia del cielo, la parola di Dio sta scritto. Amici, quante parole umane, che valanga, Che gossip generale oggi! Questa parola di Dio non ha spazio all'interno delle nostre coscienze, delle nostre case. Ditemi, in casa tua, in casa vostra, tu mamma e papà con i tuoi figli, tu leggi la Bibbia, la mediti? 2 minuti al giorno, dice la Madonna, apila, 3 righe, invoca lo Spirito Santo che te la richiami durante la giornata. Ma tu fai miliardi di parole che senti durante la giornata, fai canti di Sanremo e di Batte la Pesca, tutte le parole vuote degli uomini, tu sai inserire questa parola di vita e di vita eterna che ti toglie l'ombra del dubbio, che ti dà fortezza e certezza nella tribolazione, che ti illumina nella disperazione. Tu quella parola l'apri, la leggi, la metti dentro il tuo cuore, la fai crescere con lo Spirito Santo. Sta scritto, non di solo pane vive l'uomo. Amici, è un invito che vi faccio oggi a tutti voi. Io tutti i giorni sono con la Bibbia in mano, è chiaro, con i vostri figli, con me stesso. Ma voi, nelle vostre case, riprendetela la Bibbia in mano. È la parola di Dio, non è parola di uomo. È parola d'eternità, è parola di infinità. È la parola che ti serve nel momento del dolore e nel momento della gioia. È la parola che ti dà forza quando sei disperato. È la parola che concorre alla tua gioia più grande, perché Dio ti è padre. Dio ti ama con un amore eterno ed infinito. Il Dio che ti dice, tu per me sei prezioso ai miei occhi. Poi voi riceverete la cenere. Anch'io l'ho ricevuta. Ancora con voi la riceverò. Io vorrò sentire sul mio capo, nella mia coscienza, quella parola reboante, fortissima di Cristo, di Dio, ricordati, sei polvere e in polvere ritornerai. Ma Signore, ma io sono bello. San Francesco Saverio si è convertito davanti alla bellezza della regina sulla bara, bellissima regina. E stando ai suoi piedi diceva, tu eri quello che io sono, io sarò quello che tu sei. Bastò quella vista a San Francesco Saverio per cambiare totalmente tutta la sua vita e si convertì. La vista della più bella regina del tempo, lì, stecchita dentro la casa. Io sarò quello che tu sei. Amici, sta scritto. Ma guardate come sono belle oggi queste pagine della tentazione di Gesù. Lo porta sul monte il demonio e gli dice, guarda che io l'ho visto il monte, sono stato, non sopra perché non ci si va facilmente, al monte della quarantena della tentazione di Gesù. Sotto c'era costruita una città di fango, la città dei palestinesi che scapparono nel 48, nel 67, quando furono invasi questi territori dagli ebrei. Su il monte delle tentazioni, deve essere uno spettacolo, si vede proprio un panorama infinito. Lassù va Cristo. Guarda, tutto sarà tuo se tu ti prostrerai ai miei piedi. Amici, certo che è l'invito al potere, al dominio, così forte nel cuore dell'uomo, il dominare, la poltrona, il comandare, il soggiogare, i soldi. Amici, sta scritto, non tentare il Signore tuo Dio. Che tentazione, la tentazione del potere, del protagonismo. O buttati giù, lo porta giù nel pinnacolo del Tempio, 40 metri, le mura di Gerusalemme, ci buttate giù, tanto tu non cadrai perché Dio manderà i suoi angeli e tu non inciampi nel tuo piede. La tentazione di provocare Dio. Se ci sei, fammi vedere, dammi la prova. Quanto siamo stupidi, amici, quanto siamo piccoli, provocando Dio, l'infinito, l'eterno. Chi sei tu? Ecco la risposta della Bibbia. Sei polvere, in polvere ritornerai. Dio fulmina gli uomini con il soffio della sua bocca. Ma io sono Jennifer Lopez. C'era il TV ieri, guardate, scena mondiale. Un soffio di Dio. Zitti tu, fermi tutti, muovi tutti. Ma io sono Obama. Sparito. Ma io sono Berlusconi. Fuori tutti. Tutti insieme. Sapete quanto pesiamo sulla bilancia di Dio? A me fa impressione questa parola della Bibbia. Pensiamo meno di un chicco di polvere, tutti insieme, amici, l'orgoglio dell'uomo, la prepotenza dell'uomo. Dio non esiste, comando io sono padrone della vita, sono nella stanza dei bottoni, primo il pulsante, pollice verso. Ma chi sei tu? Amici, ho letto con tristezza enorme sul giornale dell'altro ieri questa notizia. A Torino si sta compilando un piccolo manuale perché i nuovi pedagoghi, i nuovi maestri, insegnino ai bambini di famiglie homo, due donne e due uomini, come rispondere alle domande dei bambini. Chi è mia mamma? Domanda fondamentale per un bambino. Chi è mia mamma? Chi è mio papà? Domande oscene d'ora in poi. Saranno cancellati dal vocabolario mamma e papà. Chi sono? Chi è la mamma? Tutte. Risposta, tutte. Ah, la mia. Loro. A chi loro? Ma il mio papà chi è? E il bambino in casa. Ma io voglio sapere il nome della mia mamma e del mio papà. È naturale, no? Pensate che no. Il tentativo assurdo di far perdere l'identità al proprio bambino. Studiano un manuale per rispondere alle domande dei bambini, che pongono domande semplici come la natura. Io che sono, maschio o femmina? Guardati. No, non è più così, d'ora in poi. Perché d'ora in poi tu sarai chi vorrai essere. Amici, ma questa è follia. Siamo a questa follia. Ma unite ancora. In nome di un relativismo assurdo, domani tua figlia e tuo figlio ti dirà, a un tuo comando di papà e di mamma, tu, zitto, che potere hai di dirmi queste cose? Una mamma che rimprovera la figlia perché deve andare in un modo giusto, si presenta in un modo giusto, bello, naturale. La figlia le risponderà, dove c'è scritto che tu mi debba dire queste cose? Io faccio il comodo mio, tu non hai alcun potere, perché la tua è un'opinione, anche la mia, quindi siamo a pari, insindacabili. Amici, lo capite dove siamo arrivati? Alla distruzione totale della verità. E quando manca la verità, parola di Cristo, manca la libertà. Diventiamo tutti schiavi. Che ha detto Gesù? La verità vi farà liberi. Con questa filosofia dominante, alla portata di tutti, abbiamo distrutto la verità in nome delle opinioni personali che assurgono la verità incondizionate e insindacabili, e ci avviamo verso l'anarchismo morale. Ognuno si fa la propria legge, perché ciascuno è il fondamento, è il criterio del bene e del male. Non più il bene e il male come verità oggettiva, ma tutto diventa soggettivo e labile e personale, insindacabile. Amici, siamo a questo punto. Ecco perché il Papa, il Benedetto, ha il pallino, non è un pallino, è la verità sacrosanta, e chiama la dittatura del relativismo questa opinione dilagante che ha distrutto tutto, esaltando la soggettività, la relatività delle opinioni assurde a verità. Amici, Quaresima, torniamo alla saggezza, torniamo alla parola di Dio, torniamo a quella pace che tanto auspichiamo con noi stessi, a quella pace con Dio, con i figli, con il condominio, con il paese quella pace. Vorrei farvi sentire una pagina stupenda di Turoldo sulla pace, bella, bella, che calza a pennello in questa quaresima, mentre vi invito, me innanzitutto e tutti voi, a queste riflessioni. Apriamo il cuore perché la grazia di Dio fecondi questi pensieri e li faccia crescere dentro di noi, perché la Pasqua verso cui siamo diretti sia veramente per ciascuno il giorno della vera libertà. Pasqua, giorno della liberazione. La pace è l'Eden, paradiso terrestre. Armonia da sempre agognata. Giardino dell'alleanza, con la maiuscola, tra Dio e l'uomo, che sta nel cuore della terra, giardino da sempre rimpianto. Anche le fiere dei campi ti piangono, o pace, anche il leone e la tigre ti piangono, con ululati dalle selve piangono l'orrendo disordine non necessario. La coesione della pietra è stanca, la massa compatta delle acque santa la coesione degli astri. Uomini, non violate il sacrario dell'atomo, non entrate nel santo dei santi perché morirete. Scienziati, non fate della sua casa una spelunca di ladri. La pace è l'Eden che deve inverarsi, il sogno reale necessario che attraversa l'intera creazione. Creature tutte all'opera, che deve venire la pace, deve farsi la pace, che si faccia la pace su tutta la terra, che l'uomo, e l'uomo è la sola coscienza a proclamare che egli esiste. Francesco d'Assisi, riprendi a cantare per frate sole, sorella luna, e per aria delle nubi del sereno, per fino alla morte diciamo, o sorella, ma siano tutte le creature a cantare. Uomini, tornate fanciulli, rompete le spade, e nessuno continui a trafiggere il cuore e le cose come ha trafitto il costato di Cristo. Questo è l'irreparabile male, il male che non ha nome, l'incubo non della morte, dell'oltremorte, il grande male, il gran nulla che incombe sull'uomo. Eccezionale, un'età nichilista in cui non c'è più nessun valore, il niente assoluto, niente vale più, né l'uomo, né Dio, né le cose, né i figli, niente, il grande nulla che incombe sull'uomo. Abbiamo violato il sacrario, profanato il santo dei santi, messe le mani sull'atomo, rotta la diga sull'abisso e ci siamo creduti padroni, despoti. Abbiamo perduta l'amicizia delle cose, la grande comunione. Tornare indietro sarà ancora possibile? Questo è l'Eden che deve inverarsi, il giardino dell'alleanza, il sogno dell'universo. Turoldo.